From the conference center at Temple Square,
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato pomeriggio della 188esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro congiunto di missionari del centro di addestramento di Provo, nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato pomeriggio della 188esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala e coloro che ci seguono a mezzo televisione, radio o internet. Diamo il benvenuto anche a coloro che sono collegati via satellite nei centri di Palo in varie parti del mondo dove la conferenza è trasmessa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro congiunto di missionari del centro di addestramento per i missionari situato a Provo, nello Utah, sotto la direzione di Ryan Agate ed Elmo Keck, con Linda Margetts e Bonnie Goodliffe all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando «Genti, guardate». La preghiera di apertura sarà offerta dalla sorella Sharon Eubank, prima consigliera nella presidenza generale della società di soccorso.
Shout the refrain, truth is restored again. Our Father in heaven.
Padre nostro che sei nei cieli, siamo molto grati di poterci riunire durante questa conferenza come famiglia di Dio in tutto il mondo. Siamo grati di avere il Presidente Russell Nelson e per la prima presidenza, il Quorum dei Dodici. Ti preghiamo di benedire la famiglia di anziano Ballard e di aiutarli a sentire il nostro amore. Padre, ti preghiamo di essere con noi durante questa conferenza, di mandarci il tuo spirito e di aiutarci a nutrire la fede e la devozione del nostro cuore. Siamo grati di essere cristiani, di essere membri della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni e ti preghiamo dicendo tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza, presenterà ora le autorità generali e i 70 di area della Chiesa per il voto di sostegno.
Fratelli e sorelle, vi presenterò ora le autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa per il vostro voto di sostegno. Si propone di sostenere Russell Marion Nelson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Dallin Harris Oaks come primo consigliere della prima presidenza e Henry Bennion Eyring come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Dallin Harris Oaks come presidente del Quorum dei Dodici Apostoli e Melvin Russell Ballard come presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere quali membri del Quorum dei Dodici Apostoli: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong e Ulysses Soares. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i membri del Quorum dei Dodici Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di sostenere Brooke P. Hales, che è stato chiamato come 70 autorità generale. I favorevoli lo manifestino. Quelli contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di rilasciare, ringraziandoli per il devoto servizio reso, gli anziani Mervyn B. Arnold, Craig A. Cardon, Larry J. Echohawk, C. Scott Grow, Alan F. Packer, Gregory A. Schwitzer e Claudio D. Zivic come 70 autorità generali e di designarli autorità emerite. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per questi fratelli, per l'eccellente servizio che hanno reso, lo manifestino. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area: B. Sergio Antunes, Alan C. Batt, R. Randall Bluth, Hans T. Bohm, Fernando E. Calderon, H. Marcelo Cardus, Paul R. Coward, Marion B. De Antuniano, Robert A. Dryden, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, Mervyn C. Giddy, Joao Roberto Graal, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Tazara Makasi, Alvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Katsuyuki Otahara, Fred A. Parker, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Nezahualcoyotl Salinas, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, David J. Thompson, George J. Tobias, Jacques A. Van Renen, Raul Edgardo Vicencio, Keith P. Walker, Daniel Irenia Tawia. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di apprezzamento per l'eccellente servizio da loro svolto lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, 70 diarie e presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituite. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Coloro che hanno espresso voto contrario in merito alle proposte devono contattare il proprio presidente di Palo. Fratelli e sorelle, siamo grati per la vostra fede e per le vostre preghiere costanti in favore dei dirigenti della Chiesa.
Ora il coro canterà un medley di Sarem dei Valorosi e la Chiesa di Gesù Cristo. Dopodiché ascolteremo l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dal vescovo Dean M. Davis, primo consigliere del vescovato presiedente. Seguirà quindi l'anziano Ulysses Soares del Quorum dei Dodici Apostoli. Thank you.
Thank you, sisters and elders. We're with you.
Grazie, fratelli e sorelle e anziani, siamo con voi. Nella storia dell'Antico Testamento troviamo un alternarsi di periodi in cui i figli di Israele onoravano la loro alleanza con Geova e lo adoravano, e di altri in cui ignoravano quell'alleanza e adoravano idoli detti anche Baali. Quello del regno di Acab fu uno dei periodi di apostasia vissuti dal regno settentrionale di Israele. Un giorno il profeta Elia disse al re Acab di radunare sul monte Carmelo il popolo di Israele insieme ai profeti e sacerdoti di Baal. Non appena il popolo si fu radunato, Elia disse loro: fino a quando zoppicherete voi dai due lati? O in altre parole, quando vi deciderete una volta per tutte? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se poi lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose verbo. Allora Elia propose che sia lui che i profeti di Baal tagliassero a pezzi un giovane toro e lo ponessero sopra della legna sui rispettivi altari, ma senza appiccarvi il fuoco. A quel punto disse: invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome dell'Eterno, e il Dio che risponderà mediante il fuoco sia egli Dio. Tutto il popolo rispose e disse: ben detto. Ricorderete che i sacerdoti di Baal implorarono a gran voce per diverse ore il loro Dio inesistente di mandare fuoco, senza che s'udisse voce o risposta o ci fosse chi desse loro retta. Quando arrivò il suo turno, Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito, vi poggiò sopra la legna e l'olocausto, e poi ordinò che vi si rovesciasse sopra dell'acqua, non una, non due, bensì tre volte. Non c'era dubbio che né lui né alcun altro potere umano avrebbe mai potuto appiccare il fuoco. E sull'ora in cui si offriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse: O Eterno, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatte tutte queste cose per ordine tuo. Allora cadde il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, le legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio. Oggi Elia potrebbe dire: oh Dio, il nostro Padre Celeste esiste, oppure non esiste, ma se esiste, adoratelo. O Gesù Cristo è il Figlio di Dio, il Redentore risorto dell'umanità, oppure non lo è, ma se lo è, seguitelo. O il Libro di Mormone è la parola di Dio, oppure non lo è, ma se lo è, avvicinatevi di più a Dio studiandolo e obbedendo ai Suoi precetti. O Joseph Smith ha visto il Padre e il Figlio e ha conversato con loro in quel giorno di primavera del 1820, oppure non l'ha fatto. Ma se lo ha fatto, allora seguite il manto profetico e le chiavi di suggellamento che io, Elia, gli ho conferito. Durante la scorsa conferenza generale, il presidente Russell M. Nelson ha dichiarato: non c'è bisogno che vi chiediate cosa sia vero. Non c'è bisogno che vi chiedete di chi potete tranquillamente fidarvi. Attraverso la rivelazione personale potete ricevere la vostra testimonianza che il Libro di Mormone è la parola di Dio, che Joseph Smith è un profeta e che questa è la Chiesa del Signore. Indipendentemente da ciò che gli altri possono dire o fare, nessuno potrà mai privarvi di una testimonianza che è stata portata al vostro cuore e alla vostra mente su ciò che è vero. Quando Giacomo ha promesso a chi cerca la saggezza di Dio che egli dona a tutti liberalmente, ha anche dato questo avvertimento: ma chiega con fede, senza star punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi già a quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo uomo d'animo doppio e instabile in tutte le sue vie. Il nostro Salvatore, invece, è stato l'esempio perfetto di stabilità. Egli ha detto: il Padre non mi ha lasciato solo, perché fo del continuo le cose che gli piacciono. Pensate a queste descrizioni contenute nelle scritture di uomini e donne che furono fermi e costanti come il Salvatore. Essi si erano convertiti alla vera fede e non volevano dipartirsene, poiché erano fermi, perseveranti e inamovibili, disposti a rispettare in tutta diligenza i comandamenti del Signore. La loro mente è salda e ripongono costantemente la loro fiducia in Dio. Ed ecco, lo sapete voi stessi, poiché siete stati testimoni, che tutti coloro che sono portati alla conoscenza della verità sono fermi e costanti nella fede e nelle cose con cui sono stati resi liberi. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Per continuare a essere fermi e costanti nella fede in Cristo, è necessario che il Vangelo di Gesù Cristo penetri nel cuore e nell'anima, e cioè che diventi non solo una delle molte influenze presenti nella nostra vita, ma la priorità principale nella nostra vita e nella nostra personalità. Il Signore dice: vi darò un cuor nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Torrò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. E voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. Questa è l'alleanza che stipuliamo al nostro battesimo e tramite le ordinanze del Tempio. Tuttavia, alcuni non hanno ancora accolto pienamente il Vangelo di Gesù Cristo nella loro vita. Anche se, come dice Paolo, sono stati seppelliti con Cristo mediante il battesimo, a loro manca ancora la parte successiva, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, così anche noi camminassimo in novità di vita. Il Vangelo ancora non li definisce. Non sono ancora incentrati su Cristo. Scelgono quali dottrine e quali comandamenti osservare, dove servire nella Chiesa e quando. Al contrario, e tenendo scrupolosamente fede alle alleanze che gli eletti secondo l'alleanza, evitano l'inganno e rimangono fermi nella fede in Cristo. Molti di noi in questo momento si trovano lungo un continuum tra la partecipazione ai rituali del Vangelo dettata da motivi di carattere sociale e un impegno cristiano e pienamente maturo a compiere la volontà di Dio. A un certo punto, lungo questo continuum, la buona novella del Vangelo di Gesù Cristo entra nel nostro cuore e prende possesso della nostra anima. Potrebbe non accadere in un istante, ma tutti noi dovremmo impegnarci per raggiungere quella condizione benedetta. Una cosa ardua ma fondamentale è rimanere fermi e costanti quando ci troviamo a essere raffinati nella fornace dell'afflizione. E questo prima o poi accade a tutti noi nella vita terrena. Senza Dio, queste cupe esperienze tendono a farci sentire scoraggiati, disperati e persino pieni di rabbia. Con Dio, il conforto prende il posto del dolore, la pace rimpiazza il turbamento e la speranza prende il posto della tristezza. Rimanete fermi nella fede in Cristo e porterà la sua grazia sostenitrice e il suo supporto. Egli trasformerà le prove in benedizioni e, come afferma Isaia, darà un diadema in luogo di cenere. Permettetemi di menzionare tre esempi di cui ho una conoscenza diretta. Una donna è affetta da una malattia cronica debilitante che persiste nonostante le cure mediche, le benedizioni del sacerdozio, i digiuni e le preghiere. Nondimeno la sua fede nel potere della preghiera e nella realtà dell'amore che Dio ha per lei non è diminuita. Ella persevera giorno dopo giorno e a volte ora dopo ora, servendo nella sua chiamata in chiesa, e insieme a suo marito si prende cura della sua giovane famiglia, sorridendo il più possibile. La sua compassione verso gli altri è profonda ed è affinata dalla sua sofferenza. Spesso, quando ministra agli altri, si dimentica di se stessa. Ella va avanti con costanza e le persone si sentono felici in sua presenza. Un uomo che era cresciuto nella chiesa, che aveva servito come missionario a tempo pieno e che aveva sposato una donna adorabile, rimase sorpreso quando alcuni dei suoi fratelli cominciarono a criticare la chiesa e il profeta Joseph Smith. Dopo un po' essi lasciarono la chiesa e cercarono di persuaderlo a fare lo stesso. Come spesso avviene in questi casi, lo bombardarono di testi, podcast e video prodotti da critici della Chiesa, la maggior parte dei quali erano a loro volta ex membri delusi. I suoi fratelli derisero la sua fede, dicendogli che era ingenuo e che era stato ingannato. Lui non aveva una risposta a tutte le loro asserzioni e la sua fede cominciò a vacillare sotto l'incessante opposizione. Si chiese se dovesse smettere di andare in chiesa. Parlò con sua moglie e con persone fidate. Pregò. Mentre meditava immerso in questa travagliata condizione mentale, ricordò le occasioni in cui aveva sentito lo Spirito Santo e aveva ricevuto da lui una testimonianza della verità. Trasse questa conclusione: se sono onesto con me stesso, devo ammettere che lo Spirito mi ha toccato in più di un'occasione e che la testimonianza dello Spirito è reale. Ora ha un rinnovato senso di felicità e di pace che condivide con sua moglie e i suoi figli. Un marito e una moglie che nella loro vita hanno sempre messo in pratica con felicità i consigli degli apostoli erano molto addolorati perché non riuscivano ad avere figli. Avevano speso somme considerevoli per consultare medici competenti e tempo dopo sono stati benedetti con un figlio. Tragicamente però, dopo circa un anno, il bambino è stato vittima di un incidente che non è stato colpa di nessuno, ma che lo ha lasciato in uno stato semicomatoso e gli ha procurato un grave danno cerebrale. Il bambino ha ricevuto le migliori cure, ma i dottori non sono in grado di prevedere come si svilupperanno le cose in futuro. Il bambino che questi genitori avevano messo al mondo con tanta fatica e tante preghiere, in un certo senso è stato loro tolto e non sanno se verrà mai loro restituito. Ora essi lottano per occuparsi delle necessità vitali del loro bambino, dedicandosi al contempo alle loro altre responsabilità. In questo momento di estrema difficoltà si sono volti al Signore. Fanno affidamento sul pane quotidiano che ricevono da Lui. Sono aiutati da amici e familiari compassionevoli e sono rafforzati dalle benedizioni del sacerdozio. Si sono avvicinati l'uno all'altra e probabilmente la loro unione ora è più profonda e completa di quanto avrebbe mai potuto essere altrimenti. Il 23 luglio 1837 il Signore diede una rivelazione rivolta allora all'allora presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, Thomas B. Marsh. Ecco alcune delle parole che disse. E prega per i tuoi fratelli, i dodici, ammoniscili severamente per l'amore del mio nome e siano ammoniti per tutti i loro peccati e tu sii fedele al mio nome dinanzi a me. E dopo le loro tentazioni e molte tribolazioni, ecco io il Signore avrò compassione di loro e se non induriscono il cuore e non irrigidiscono il collo contro di me, saranno convertiti e io li guarirò. Credo che i principi espressi in questi versetti si applichino a tutti noi. Le tentazioni e le tribolazioni che viviamo, comprese le prove che il Signore ritiene necessario imporci, possono portarci alla piena conversione e guarigione. Tuttavia ciò accade se e solo se noi non induriamo il nostro cuore né irrigidiamo il nostro collo contro di Lui. Se rimarremo fermi e costanti, qualunque cosa accada, otterremo quella conversione di cui parlava il Salvatore quando disse a Pietro: quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Una conversione così completa che non può essere demolita. La guarigione è promessa è la purificazione e la santificazione delle nostre anime ferite dal peccato. Queste cose ci rendono santi. Mi viene in mente la raccomandazione delle nostre madri: mangia le verdure, ti fanno bene. Le nostre madri hanno ragione. E nel contesto dell'essere costanti nella fede, mangiare le verdure significa pregare costantemente, nutrirsi abbondantemente delle scritture ogni giorno, servire e rendere il culto in chiesa, prendere il sacramento degnamente ogni settimana, amare il prossimo e prendere su di sé la propria croce obbedendo a Dio ogni giorno. Ricordate sempre la promessa delle benedizioni, sia immediate che future, riservate a coloro che sono fermi e costanti nella fede in Cristo. Ricordate la vita eterna e la gioia dei santi. O voi tutti che siete puri di cuore, alzate il capo e ricevete la piacevole parola di Dio e nutritevi con gioia del suo amore, poiché lo potete fare per sempre, se la vostra mente è ferma, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Parlando del Presidente della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, il Signore ha proclamato: «E inoltre, il dovere del Presidente dell'Ufficio del Sommo Sacerdozio è di presiedere sull'intera Chiesa e di essere simile a Mosè». Sì, di essere un veggente, un rivelatore, un traduttore e un profeta, avendo tutti i doni di Dio che Egli conferisce al capo della Chiesa. Ho avuto la benedizione di essere un testimone di alcuni dei doni di Dio conferiti ai Suoi profeti. Posso condividere con voi una di queste sacre esperienze? Prima del mio incarico attuale, contribuivo alla ricerca e alla raccomandazione di siti per templi futuri. Dopo l'11 settembre 2001, i controlli alle frontiere degli Stati Uniti si sono rafforzati. Di conseguenza, molti membri impiegavano dalle 2 alle 3 ore per attraversare il confine da Vancouver, in Canada, per andare al Tempio di Seattle, nello stato di Washington. Il presidente Gordon B. Hinckley, all'epoca presidente della Chiesa, suggerì che per i membri della Chiesa un tempio a Vancouver sarebbe stato una benedizione. Fu autorizzata la ricerca di un sito e, dopo aver valutato numerose proprietà della Chiesa, furono presi in considerazione anche altri siti che non erano di proprietà della Chiesa. Trovammo un bel sito, classificato per scopi religiosi nel piano regolatore, in prossimità dell'autostrada che attraversa tutto il Canada. Quel terreno era facilmente raggiungibile, era punteggiato da stupendi pini canadesi e godeva di una posizione sopraelevata che avrebbe permesso al tempio di essere visto da migliaia di automobilisti. Presentammo il sito, corredato da fotografie e cartine, durante la riunione mensile del comitato per i siti dei templi. Il presidente Hinckley autorizzò che lo bloccassimo e che completassimo i rilievi necessari. A dicembre di quell'anno informammo il comitato che i rilievi erano terminati e che chiedevamo l'approvazione per procedere all'acquisto. Dopo aver ascoltato il nostro rapporto, il presidente Hinckley disse: «Sento di dover vedere quel sito». Quello stesso mese, due giorni dopo Natale, partimmo per Vancouver con il presidente Hinckley, il presidente Thomas S. Monson e Bill Williams, un architetto dei templi. Là incontrammo Paul Christensen, il presidente del palo locale, che ci portò al sito. Quel giorno piovigginava e c'era nebbia, ma il presidente Hinckley saltò fuori dalla macchina e iniziò a camminare per tutto il sito. Dopo aver trascorso lì un po' di tempo, chiesi al presidente Hinckley se voleva vedere degli altri siti che avevamo preso in considerazione. Ci disse che sì, gli avrebbe fatto piacere. Vedete, visitando gli altri siti fummo in grado di metterne a confronto gli aspetti positivi. Dopo aver fatto un giro largo in senso orario di Vancouver visitando le altre proprietà, arrivammo di nuovo al sito di partenza. Il presidente Hinckley disse: «Questo è un bel sito». Poi chiese: «Possiamo andare alla casa di riunione che dista circa 400 metri da qua?» «Naturalmente, presidente», fu la nostra risposta. Risalimmo sulle macchine e andammo alla casa di riunione lì vicino. Giunti alla cappella, il presidente Hinckley disse: «Svoltiamo a sinistra». Svoltammo e seguimmo la strada come ci aveva detto. La strada cominciava a salire dolcemente. Poi, appena arrivati in cima alla salita, il presidente Hinckley disse: «Fermiamo la macchina, fermiamo la macchina». E indicando quindi un appezzamento di terreno a destra, chiese: «Che mi dite di questo terreno?» «È qui che va il tempio. Il Signore vuole il tempio qui. Riuscite a comprarlo?» Non avevamo preso in considerazione quel terreno, era più nascosto e lontano dalla strada principale e non era in vendita. Quando rispondemmo che non lo sapevamo, il presidente Hinckley indicò il terreno e disse di nuovo: «È qui che va il tempio». Restammo lì per qualche minuto e poi partirmo per l'aeroporto per tornare a casa. Il giorno dopo, io e il fratello Williams fummo chiamati nell'ufficio del presidente Hinckley. Aveva disegnato ogni cosa su un foglio: le strade, la cappella, svolta a sinistra, una X che segnava il punto preciso per il tempio. Ci chiese cosa avevamo scoperto. Rispondemmo che non avrebbe potuto scegliere un terreno più difficile. I proprietari erano tre persone diverse: una del Canada, una dell'India e una della Cina. Inoltre, nel piano catastale non era classificato per usi religiosi. «Beh, fate del vostro meglio», rispose. Poi accaddero i miracoli. Nel giro di pochi mesi avevamo acquistato la proprietà e in seguito la città di Langley nella Columbia Britannica ci diede il permesso di costruire il tempio. Riflettendo su questa esperienza, provo un senso di umiltà nel rendermi conto che benché io e il fratello Williams avessimo alle spalle una formazione accademica e diversi anni di esperienza nel campo delle proprietà immobiliari e della progettazione di templi, il presidente Inkley, che non aveva una simile preparazione, possedeva qualcosa di gran lunga più importante, il dono della veggenza profetica. Lui riusciva a vedere dove sarebbe dovuto sorgere il Tempio di Dio. Quando comandò ai primi santi di questa dispensazione di costruire un tempio, il Signore dichiarò: «Ma fate in modo che sia costruita una casa al mio nome, secondo il modello che io mostrerò loro. E se il mio popolo non la costruirà secondo il modello che mostrerò, io non l'accetterò dalle loro mani». Come fu per i primi santi, così è per noi oggi. Il Signore ha rivelato e continua a rivelare al Presidente della Chiesa i modelli secondo cui il Regno di Dio deve essere guidato ai nostri giorni. Inoltre, a livello personale, Egli ci dà una guida su come dirigere la nostra vita in modo che la nostra condotta sia altrettanto accettevole agli occhi del Signore. Nell'aprile del 2013 ho parlato dell'impegno profuso nella preparazione delle fondamenta di ogni tempio per essere certi che possa resistere alle tempeste e alle calamità alle quali sarà soggetto. Le fondamenta, tuttavia, sono solo l'inizio. Un tempio è composto da molti blocchi uniti tra loro secondo un modello predefinito. Se la nostra vita deve diventare il tempio che ognuno di noi sta cercando di costruire, così come insegnato dal Signore, potremmo ragionevolmente chiederci: quale blocco dobbiamo mettere al suo posto per rendere la nostra vita bella, maestosa e resistente alle tempeste del mondo? Possiamo trovare la risposta a questa domanda nel Libro di Mormon. In merito al Libro di Mormon, il profeta Joseph Smith ha dichiarato: «Ho detto ai fratelli che il Libro di Mormon è il più giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave di volta della nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro». Nell'introduzione al Libro di Mormon ci viene insegnato che coloro che ricevono una testimonianza divina del Santo Spirito, che il Libro di Mormon è la parola di Dio, verranno anche a conoscere tramite lo stesso potere che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, che Joseph Smith è il suo rivelatore e profeta della restaurazione, e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il Regno del Signore nuovamente stabilito sulla terra. Questi, dunque, sono alcuni dei blocchi essenziali della nostra fede e testimonianze individuali. Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Il Libro di Mormon è la parola di Dio. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il Regno di Dio sulla terra. Joseph Smith è un profeta e oggi sulla terra abbiamo profeti viventi. Negli ultimi mesi ho ascoltato tutti i discorsi fatti alle conferenze generali dal presidente Nelson da quando è stato chiamato come apostolo. Questa esperienza ha cambiato la mia vita. Studiando e meditando 34 anni di saggezza compendiata del presidente Nelson, dai suoi insegnamenti sono emersi dei temi chiari e costanti. Ognuno di questi temi si ricollega ai blocchi che ho menzionato, oppure è un altro blocco fondamentale per l'edificazione del nostro tempio personale. Questi temi sono fede nel Signore Gesù Cristo, pentimento, battesimo per la remissione dei peccati, dono dello Spirito Santo, redenzione dei morti e lavoro di tempio, osservanza della santità della domenica, iniziare con la fine in mente, rimanere sul sentiero dell'alleanza. Il presidente Nelson ha parlato di tutto questo con amore e con devozione. La pietra angolare e il blocco principale per edificare la Chiesa è nella nostra vita è Gesù Cristo. Questa è la sua Chiesa. Il presidente Nelson è il suo profeta. Gli insegnamenti del presidente Nelson attestano e rivelano per il nostro bene la vita e il carattere di Gesù Cristo. Il presidente Nelson parla con amore e con cognizione della natura del Salvatore e della sua missione, e ha anche reso frequente e fervida testimonianza della divina chiamata dei profeti viventi, i presidenti della Chiesa, sotto i quali ha servito. Oggi, adesso, abbiamo il privilegio di sostenere Lui come profeta vivente del Signore sulla terra. Siamo abituati a sostenere i dirigenti della Chiesa tramite il modello divino di alzare il braccio a squadra per manifestare la nostra accettazione e il nostro sostegno. Lo abbiamo fatto pochi minuti fa. Il vero sostegno, tuttavia, va ben oltre questo simbolo fisico. Come dichiarato in Dottrina Alleanze 107-22, la prima presidenza deve essere sostenuta dalla fiducia, dalla fede e dalle preghiere della Chiesa. Sosteniamo pienamente e veramente il profeta vivente quando sviluppiamo l'abitudine di confidare nelle sue parole, avendo la fede di metterle in pratica, e poi preghiamo affinché il Signore continui a benedirlo. Quando penso al presidente Russell M. Nelson, sono confortato dalle parole del Salvatore che ha detto: «E se il mio popolo darà ascolto alla mia voce e alla voce dei miei servitori che ho designato a guidare il mio popolo, ecco, in verità vi dico che non saranno rimossi dal loro posto». Prestare ascolto e dare retta ai profeti viventi avrà su di noi un effetto profondo che potrà persino cambiare la nostra vita. Veniamo rafforzati, proviamo maggiore sicurezza e fiducia. Ascoltiamo la parola del Signore, sentiamo l'amore di Dio, sapremo come vivere con uno scopo. Amo e sostengo il presidente Russell M. Nelson e coloro che sono stati chiamati come profeti, veggenti e rivelatori. Attesto che egli ha i doni che il Signore ha conferito sul suo capo e porto testimonianza che se nella nostra vita consolidiamo la pratica di prestare ascolto e di dare retta alla voce dei profeti viventi, la nostra vita sarà edificata secondo il modello divino stabilito dal Signore a nostro riguardo e noi raccoglieremo benedizioni eterne. L'invito è esteso a tutti. Venite, ascoltate la voce di un profeta. Sì, venite a Cristo e vivete, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Good afternoon, my dear brothers and sisters.
Buon pomeriggio, miei cari fratelli e sorelle. Come diciamo nella mia lingua madre, il portoghese, boa tarde. Mi sento benedetto per l'opportunità di riunirci in questa meravigliosa conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sotto la direzione del nostro amato profeta, Presidente Nelson. Rimango a bocca aperta davanti alla grande opportunità che ognuno di noi ha di ascoltare la voce del Signore tramite i Suoi servitori sulla terra in questi ultimi giorni. Il mio paese d'origine, il Brasile, è molto ricco di risorse naturali. Una di queste è il famoso Rio delle Amazzoni, uno dei fiumi più lunghi e più larghi del mondo. È formato da due fiumi distinti, il Rio Solimões e il Rio Negro. Curiosamente, i due fiumi scorrono insieme per diversi chilometri prima che le acque si amalgamino, in quanto hanno origine e velocità e temperatura e composizione chimica molto diverse. Alla fine, dopo parecchi chilometri, le acque si mischiano diventando un fiume diverso dai singoli fiumi che lo componevano. Solo dopo che si verifica questa unione, il Rio delle Amazzoni diventa così potente da respingere l'acqua marina una volta raggiunto l'Oceano Atlantico, tanto che è possibile trovare acqua dolce perfino molti chilometri a largo. In modo simile a quello in cui il Rio Solimões e il Rio Negro scorrono insieme per formare il grande Rio delle Amazzoni, i figli di Dio arrivano nella Chiesa restaurata di Gesù Cristo da contesti sociali, tradizioni e culture diversi, dando vita a questa meravigliosa comunità di santi in Cristo. Col tempo, incoraggiandoci, sostenendoci e amandoci a vicenda, ci uniamo per formare una possente forza benefica per il mondo. In qualità di seguaci di Gesù Cristo, che scorrono uniti in questo fiume di rettitudine, potremmo portare l'acqua dolce del Vangelo a un mondo assetato. Il Signore ha ispirato i Suoi profeti a insegnarci come possiamo sostenerci e amarci l'un l'altro, in modo da poter diventare uniti nella fede e negli intenti seguendo Gesù Cristo. Paolo, l'apostolo del Nuovo Testamento, ha insegnato: «Voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, poiché voi tutti siete uno in Cristo». Quando al battesimo promettiamo di seguire il Salvatore, attestiamo dinanzi al Padre che siamo disposti a prendere su di noi il nome di Cristo. Quando ci impegniamo ad acquisire le sue caratteristiche divine nella nostra vita, diventiamo diversi da ciò che eravamo prima, tramite l'espiazione di Gesù Cristo, il Signore, e il nostro amore per tutte le persone cresce in maniera naturale. Proviamo un interesse sincero per il benessere e la felicità di tutti. Ci consideriamo fratelli e sorelle, figli di Dio con origine, caratteristiche e potenziali divini. Desideriamo prenderci cura e portare i fardelli gli uni degli altri. Questo è ciò che Paolo ha descritto come carità, carità che il profeta Mormon nel libro di Mormon ha descritto come il puro amore di Cristo, che è la forma di amore più sublime, più nobile e più forte. Recentemente il nostro attuale profeta, il presidente Nelson, ha spiegato che una manifestazione di questo puro amore di Cristo è racchiusa nell'atto del ministrare, che è un approccio più mirato e più santo all'impiego di amare tutti e di prendersi cura di loro come faceva il Salvatore. Esaminiamo questo principio di amare e prenderci cura degli altri alla maniera del Salvatore nel contesto di offrire incoraggiamento, aiuto e sostegno ai nuovi convertiti e a coloro che cominciano a mostrare interesse nel prendere parte alle riunioni della Chiesa. Quando escono dal mondo e abbracciano il Vangelo di Gesù Cristo unendosi alla sua Chiesa, questi nuovi amici diventano suoi discepoli nascendo di nuovo tramite Lui. Si lasciano alle spalle un mondo che conoscevano bene e scelgono di seguire Gesù Cristo con pieno intento di cuore, unendosi a un nuovo fiume, come il possente rio dell'Amazzoni. Un fiume che è una valorosa forza di bontà e rettitudine, che scorre verso la presenza di Dio. L'Apostolo Pietro l'ha descritto come una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Inizialmente, quando si immettono in questo nuovo fiume sconosciuto, questi nuovi amici potrebbero sentirsi un po' smarriti. Si ritrovano a mescolarsi in un fiume con origini, temperatura e composizione chimica uniche. Un fiume che ha le sue tradizioni, la sua cultura e la sua terminologia. Potrebbero sentirsi sopraffatti da questa nuova vita in Cristo. Pensate per un attimo a come potrebbero sentirsi quando odono per la prima volta espressioni come serata familiare, comitato dei giovani del Vescovato, domenica di digiuno, battesimo per i morti, triplice e così via. È facile capire perché potrebbero non sentirsi integrati. In queste situazioni potrebbero chiedersi: c'è posto per me qui? Sono adatto alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni? La Chiesa ha bisogno di me? Troverò nuovi amici disposti ad aiutarmi e a sostenermi? Miei cari amici, in quei momenti coloro che tra noi si trovano a un punto diverso nel lungo viaggio del discepolato devono tendere una mano cordiale e amichevole ai nostri nuovi amici. Accettarli, a prescindere da dove questi siano sul sentiero, aiutarli, amarli e includerli nella propria vita. Tutti questi nuovi amici sono figli e figlie preziose di Dio. Non possiamo permetterci di perderne neanche uno di loro, perché come il rio delle Amazzoni dipende dai suoi affluenti, noi abbiamo bisogno di loro proprio come loro hanno bisogno di noi per diventare una possente forza benefica per il mondo. I nostri nuovi amici portano con sé i talenti che hanno ricevuto da Dio, il loro fervore e la loro bontà. Il loro entusiasmo per il Vangelo può essere contagioso, aiutandoci così a infondere nuova vita alla nostra testimonianza. Portano inoltre nuove prospettive alla nostra comprensione della vita e del Vangelo. Da lungo tempo ci è stato insegnato come possiamo aiutare i nostri nuovi amici a sentirsi benvenuti e amati nella Chiesa restaurata di Gesù Cristo. Hanno bisogno di tre cose per rimanere forti e fedeli nel corso della loro vita. Primo, hanno bisogno di fratelli e sorelle nella Chiesa che nutrono un interesse sincero verso di loro, amici veri e leali a cui possono rivolgersi in ogni momento, che cammineranno al loro fianco e che risponderanno alle loro domande.
Come membri dobbiamo sempre essere vigili e cercare le facce nuove quando partecipiamo alle attività e alle riunioni della Chiesa, a prescindere dalla responsabilità, dagli incarichi o dalle preoccupazioni che potremmo avere. Per aiutare questi nuovi amici a sentirsi accettati e accolti nella Chiesa, possiamo fare cose semplici, come ad esempio estendere un saluto caloroso, fare un sorriso sincero, sedersi accanto a loro per cantare e rendere il culto, presentarli agli amici, agli altri amici membri e così via. Quando apriamo il nostro cuore ai nostri nuovi amici, in alcuni di questi modi, agiamo nello spirito del ministero. Se ministreremo agli altri come faceva il Salvatore, essi non si sentiranno stranieri come noi, tra noi. Sentiranno di potersi integrare, di poter fare nuove amicizie e, cosa più importante, sentiranno l'amore del Salvatore attraverso il nostro sincero interesse. Secondo, i nuovi amici hanno bisogno di un incarico, di un'opportunità per servire gli altri. Il servizio è uno degli aspetti brillanti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. È il processo mediante il quale la nostra fede può diventare più forte. Ogni nuovo amico merita questa opportunità. Sebbene siano il Vescovo e il Consiglio di Riona ad avere la diretta responsabilità di estendere incarichi subito dopo il loro battesimo, nulla ci impedisce di invitare i nostri nuovi amici ad aiutarci a servire gli altri in una maniera informale o tramite dei progetti di servizio. Terzo, i nuovi amici devono essere nutriti mediante la buona parola di Dio. Possiamo aiutarli ad amare le Scritture e ad acquisire con esse maggiore dimestichezza quando insieme a loro le leggiamo, ne discutiamo gli insegnamenti, dando un contesto alle storie narrate, spiegando le parole difficili. Possiamo anche insegnare loro come ricevere una guida personale tramite lo studio regolare delle Scritture. Oltre a ciò, possiamo a volte andare a trovare i nostri nuovi amici e invitarli a casa nostra al di fuori delle regolari riunioni e attività programmate della Chiesa, aiutandoli a mescolarsi nel possente fiume della comunità dei Santi. Riconoscendo i cambiamenti e le difficoltà che i nostri nuovi amici devono affrontare quando diventano membri della famiglia di Dio, in qualità di nostri fratelli e sorelle, possiamo condividere con loro come abbiamo superato le difficoltà simili nella nostra vita. Ciò li aiuterà a sapere che non sono soli e che Dio li benedirà nella misura in cui eserciteranno la fede nelle sue promesse. Quando il rio Solimões e il rio Negro si uniscono, il rio delle Amazzoni diventa forte e potente. In modo simile, quando noi e i nostri nuovi amici diventiamo veramente uniti, la Chiesa restaurata di Gesù Cristo diventa ancora più forte e salda. Io e la mia dolce metà Rosana siamo molto grati a tutti coloro che ci hanno aiutato ad amalgamarci in questo nuovo fiume molti anni fa, quando abbiamo abbracciato il Vangelo di Gesù Cristo nel nostro paese d'origine. Nel corso degli anni, queste meravigliose persone si sono davvero prodigate nel servirci e hanno aiutato a continuare a scorrere in rettitudine. I profeti nell'emisfero occidentale sapevano bene come fare affinché i nuovi amici continuassero a scorrere insieme con fede verso la vita eterna in questo nuovo fiume di bontà. Ad esempio, avendo visto i nostri giorni e sapendo che avremmo affrontato prove simili, Moroni incluse nei suoi scritti riportati nel Libro di Mormon alcuni di questi passi importanti. E dopo essere stati ammessi al battesimo ed essere stati trasformati e purificati dal potere dello Spirito Santo, essi erano annoverati fra il popolo della Chiesa di Cristo e i loro nomi erano scritti affinché potessero essere ricordati e nutriti mediante la buona parola di Dio, per mantenerli sulla retta via, per mantenerli continuamente vigilanti nella preghiera, confidando unicamente nei meriti di Cristo, che era l'autore e il perfezionatore della loro fede. E la Chiesa si riuniva spesso per digiunare e per pregare e per parlare gli uni con gli altri riguardo il benessere della loro anima. Miei diletti compagni nell'opera del Signore, credo che possiamo e dobbiamo migliorare molto nell'accogliere nuovi amici nella Chiesa. Vi invito a pensare a cosa possiamo fare
per essere più ospitali, aperti e disponibili nei loro confronti, già a partire dalla prossima domenica. Fate attenzione a non lasciare che i vostri incarichi ecclesiastici vi impediscano di dare il benvenuto ai nuovi amici all'attività e alla riunione della Chiesa. Dopotutto, queste anime sono preziose agli occhi di Dio e sono molto più importanti dei programmi e delle attività. Se ministriamo ai nostri nuovi amici, avendo il cuore pieno di puro amore, così come faceva il Salvatore, vi prometto, nel suo nome, che Egli ci assisterà nei nostri sforzi. Quando agiamo come ministri fedeli, come faceva il Salvatore, i nostri nuovi amici avranno l'aiuto di cui hanno bisogno per continuare a essere forti, impegnati e fedeli fino alla fine. Essi si uniranno a noi, diventando così tutti insieme un possente popolo di Dio, e ci aiuteranno a portare acqua dolce in un mondo che ha disperatamente bisogno delle benedizioni del Vangelo di Gesù Cristo. Questi figli di Dio sentiranno di non essere più né forestieri né avventizi, ma concittadini dei santi. Vi prometto che riconosceranno la presenza del Salvatore nella sua Chiesa. Continueranno a fluire insieme a noi come un fiume verso la fonte di ogni bontà, fino a che saranno accolti a braccia aperte dal nostro Signore Gesù Cristo e udranno il Padre dire: avrete la vita eterna. Vi invito a cercare l'aiuto del Salvatore nell'amare gli altri come Egli ha amato voi. Mormon ha insegnato: pertanto, miei diletti fratelli e sorelle, pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti di questo amore che Egli ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo. Rendo testimonianza di queste verità e lo faccio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
La congregazione si unirà ora al coro per cantare "Chiamati a servirlo". Dopo l'inno ascolteremo l'anziano Gerrit Wugong del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dall'anziano Paul B. Piper dei 70.
Questa è la 188esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Dear brothers and sisters,
cari fratelli e sorelle, non è meraviglioso ricevere dal cielo, tramite il presidente Russell M. Nelson e i dirigenti della nostra Chiesa, rivelazione continua che ci invita a vivere in modi nuovi e più santi, a casa e in Chiesa, con tutto il cuore, tutta la mente e tutta la forza? Avete mai avuto l'opportunità di fare qualcosa per la quale vi siete sentiti impreparati o inadeguati, ma siete stati benedetti per averci provato? Io sì. Ecco un esempio. Alcuni anni fa l'anziano Richard G. Scott, membro del Quorum dei 12 Apostoli, mi ha rivolto questo gentile invito. Garrett, ti piacerebbe dipingere ad acquerello con me? L'anziano Scott diceva che dipingere lo aiutava a osservare e a creare. Ha scritto: cercate di essere creativi, anche se i risultati sono modesti. La creatività può generare uno spirito di gratitudine per la vita e per ciò che il Signore ha intessuto nel vostro essere. Se scegliete saggiamente, non assorbe necessariamente molto tempo. Il presidente Henry B. Eyring afferma che le proprie meditazioni artistiche sono motivate da un sentimento di amore, che comprende l'amore di un creatore che desidera che i suoi figli diventino come lui, che creino e costruiscano. Le opere creative del presidente Eyring offrono una prospettiva unica e spirituale della testimonianza e della fede. Le opere d'arte del presidente Boyd K. Packer illustrano un messaggio evangelico fondamentale, ossia che Dio è il creatore dei cieli e della terra e di tutte le cose che si trovano in essi, che la natura intera rende testimonianza di questa creazione diretta divinamente e che esiste una completa armonia tra la natura, la scienza e il Vangelo di Gesù Cristo. Alma attesta: tutte le cose denotano che vi è un Dio. I nostri bambini della primaria cantano: se sento cantare gli uccelli nel ciel, se guardo il bel cielo blu, sono grato e felice perché il mio Signore ha creato il mondo per me. L'autore Victor Hugo celebra i rapporti miracolosi tra gli esseri e le cose, in questo complesso inesauribile, dal sole all'afide. Tutti gli uccelli che volano stringono negli artigli il filo dell'eternità. Una nebulosa è un formicaio di stelle. Questo ci riporta all'invito dell'anziano Scott. Anziano Scott, ho replicato, mi piacerebbe avere più spirito di osservazione e diventare più creativo. Mi affascina immaginare che il Padre Celeste dipinge con nuvole fluttuanti e ogni sfumatura del cielo e dell'acqua, ho detto. Ma, e qui c'è stata una lunga pausa, anziano Scott, non so proprio dipingere ad acquerello. Ho paura che ti possa spazientire nel provare a insegnarmi. L'anziano Scott ha sorriso e ha organizzato un incontro. Il giorno stabilito aveva preparato la carta, i colori e i pennelli. Ha abbozzato delle sagome e mi ha aiutato a bagnare la carta. Abbiamo usato come modello un suo bellissimo acquerello intitolato Falò al tramonto. Mentre dipingevamo, abbiamo parlato di fede, di come ci lasciamo alle spalle il buio e l'incertezza quando ci volgiamo verso la luce e il calore di un falò, di come in quelle notti talvolta lunghe e solitarie il nostro falò di fede può offrire speranza e rassicurazione. Poi arriva l'alba, il nostro falò di fede, i nostri ricordi, le esperienze, il nostro retaggio di fede nella bontà e nelle tenere misericordie di Dio nella nostra vita ci ha rafforzato durante la notte. È mia testimonianza che, per chi la cerca, è disposto ad accoglierla e si sforza di ottenerla, l'alba della fede, talvolta gradualmente, arriva o può tornare. La luce arriva quando la desideriamo e la cerchiamo, quando siamo pazienti e obbedienti ai comandamenti di Dio, quando siamo aperti alla grazia, alla guarigione e alle alleanze di Dio. Quando abbiamo iniziato a dipingere, l'anziano Scott mi ha incoraggiato dicendo: Garrett, anche solo con una lezione riuscirai a dipingere qualcosa che vorrai tenere e ricordare. L'anziano Scott aveva ragione. Conservo caramente l'acquerello del nostro falò di fede che l'anziano Scott mi ha aiutato a dipingere. La mia abilità artistica era ed è rimane limitata, ma il ricordo del nostro falò di fede può incoraggiarci in 5 modi. Primo, il nostro falò di fede può incoraggiarci a trovare gioia nella creatività sana. C'è gioia nell'immaginare, nell'imparare, nel fare cose nuove e utili. Questo è vero soprattutto quando rafforziamo la fede e la fiducia nel Padre Celeste e in suo Figlio, Gesù Cristo. Non possiamo amarci abbastanza da salvare noi stessi. Il Padre Celeste però ci ama e ci conosce meglio di quanto amiamo o conosciamo noi stessi. Possiamo confidare nel Signore e non appoggiarci sul nostro discernimento. Siete mai stati gli unici non invitati alla festa di compleanno di qualcuno? Siete mai stati scelti per ultimi, o magari nemmeno scelti, quando si facevano le squadre? Vi siete mai preparati per una verifica scolastica, un colloquio di lavoro, un'opportunità tanto desiderata, e poi avete avuto la sensazione di aver fallito? Avete pregato per un rapporto che per qualsiasi motivo non ha funzionato? Avete avuto a che fare con una malattia cronica? Siete stati abbandonati dal coniuge? Vi siete trovati angosciati per la vostra famiglia? Il nostro Salvatore conosce le nostre circostanze. Quando esercitiamo l'arbitrio concessoci da Dio e impegniamo tutte le nostre facoltà in umiltà e fede, il nostro Salvatore, Gesù Cristo, può aiutarci ad affrontare le difficoltà della vita e a riceverne le gioie. La fede include il desiderio e la scelta di credere. La fede, inoltre, deriva dall'obbedire ai comandamenti di Dio, che ci sono stati dati per benedirci, mentre seguiamo il suo sentiero dell'alleanza. Se ci siamo sentiti o ci sentiamo incerti, soli, frustrati, arrabbiati, traditi, delusi o lontani da Dio e dalla sua Chiesa restaurata, potrebbe volerci una quantità maggiore di impegno e di fede per rimetterci sul suo sentiero dell'alleanza. Ma ne vale la pena. Venite o tornate al Signore Gesù Cristo. L'amore di Dio è più forte delle corde della morte, fisica o spirituale. L'espiazione del nostro Salvatore è infinita ed eterna. Ognuno di noi si smarrisce ed è manchevole. Per qualche tempo potremmo perdere il sentiero. Dio ci rassicura amorevolmente, a prescindere da dove siamo e da quello che abbiamo fatto, che non c'è nessun punto di non ritorno. Egli ci attende pronto ad abbracciarci. Secondo, il nostro falò di fede può incoraggiarci a ministrare con la guida dello Spirito in modi nuovi, più elevati e più santi. Un simile ministero porta miracoli e le benedizioni del senso di appartenenza derivante dalle alleanze, grazie a cui sentiamo l'amore di Dio e cerchiamo di ministrare agli altri con tale spirito. Non molto tempo fa, io e la sorella Gong abbiamo fatto conoscenza con un padre e la sua famiglia, i quali sono stati benedetti da un fedele fratello del sacerdozio che è andato dal loro vescovo e ha chiesto di poter essere collega di insegnamento familiare di quel padre. L'uomo non era attivo né interessato all'insegnamento familiare. Tuttavia, man mano che il suo cuore cambiava, lui e questo amorevole fratello del sacerdozio hanno iniziato a visitare le loro famiglie. Dopo una visita, sua moglie, che a sua volta non andava in chiesa in quel periodo, ha chiesto al marito com'era andata. Questi ha ammesso: «Forse ho provato qualcosa». Poi è andato in cucina a prendersi una birra. Tuttavia, le cose si sono susseguite una dietro l'altra. Esperienze toccanti, servizio di ministero, mutamento di cuore, corso di preparazione per il Tempio, frequenza in chiesa, suggellamento della famiglia nel Santo Tempio. Immaginate quanto grati sono i figli e i nipoti a questo padre e a questa madre e a questo fratello ministrante che è venuto come amico e collega del padre per amare gli altri e ministrare loro. Il nostro falò di fede ci dà un terzo incoraggiamento. Quando cerchiamo di amare il Signore e gli altri con tutto il cuore e con tutta l'anima, giungono gioie e benedizioni evangeliche creative. Le Scritture ci invitano a porre tutto ciò che siamo e stiamo diventando sull'altare dell'amore e del servizio. Nell'Antico Testamento, in Deuteronomio, ci viene comandato: «Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la forza». Giosuè ci esorta ad amare il Signore, il nostro Dio, a camminare in tutte le sue vie, a osservare i suoi comandamenti, a tenerci stretti a Lui e a servirlo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Nel Nuovo Testamento, il nostro Salvatore indica quali sono i due grandi comandamenti. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua, e il tuo prossimo come te stesso. Nel Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo, Re Beniamino si adoperò con tutta la forza del suo corpo e tutte le facoltà della sua intera anima, stabilendo la pace nel paese. In Dottrina e Alleanze, come sa ogni missionario, Il Signore ci chiede di servirlo con tutto il cuore, facoltà, mente e forza. Quando i santi entrarono nella contea di Jackson, il Signore comandò loro di osservare il suo giorno amando il Signore loro Dio con tutto il cuore, con tutta la facoltà, la mente e la forza, e di servirlo nel nome di Gesù Cristo. Gioiamo per l'invito rivoltoci a dedicare tutta la nostra anima alla ricerca di modi più elevati e più santi per amare Dio e coloro che ci circondano e per rafforzare la nostra fede nel Padre Celeste e in Gesù Cristo nel nostro cuore, nella nostra casa e in chiesa. Quarto, il nostro falò di fede ci incoraggia a stabilire dei modelli regolari di retto vivere che accrescono la fede e la spiritualità. Tra queste abitudini sante, queste routine rette o questi modelli di devozione possono esserci la preghiera, lo studio delle scritture, il digiuno, il ricordare il nostro Salvatore e le nostre alleanze tramite l'ordinanza del sacramento, la condivisione delle benedizioni del Vangelo attraverso il servizio missionario, del tempo, della storia familiare e di altro tipo, il tenere un diario personale significativo e così via. Quando modelli retti e aneliti spirituali si uniscono, il tempo e l'eternità si congiungono. Giungono luce spirituale e vita quando l'osservanza religiosa regolare ci avvicina al nostro Padre Celeste e al nostro Salvatore Gesù Cristo. Quando amiamo lo Spirito e la lettera della legge, le cose dell'eternità possono distillarsi sulla nostra anima come una rugiada dal cielo. Grazie all'osservanza quotidiana e all'acqua viva ristoratrice, troviamo risposte, fede e forza per affrontare le difficoltà e le opportunità di ogni giorno, avendo pazienza, prospettiva e gioie evangeliche. Quinto, quando seguiamo i migliori modelli già noti, cercando al contempo modi nuovi e più santi di amare Dio e aiutare noi stessi e gli altri a prepararci a incontrarlo, il nostro fallo di fede può incoraggiarci a ricordare che la perfezione è in Cristo, non in noi stessi o nel perfezionismo del mondo. Gli inviti rivoltici da Dio sono pieni di amore e opportunità, perché Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. A chi si sente aggravato, Egli estende l'invito: venite a me, e a chi viene a Lui, Egli promette: vi darò riposo. Venite a Cristo e siate resi perfetti in Lui. Amate Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà. Allora la sua grazia vi sarà sufficiente, cosicché mediante la sua grazia possiate essere perfetti in Cristo. Nella rassicurazione che mediante la sua grazia possiamo essere perfetti in Cristo, si trovano anche il conforto, la pace e la promessa che possiamo andare innanzi con fede e fiducia nel Signore, anche quando le cose non vanno come speriamo, prevediamo o persino meritiamo, senza che ne abbiamo alcuna colpa, anche dopo che abbiamo fatto il nostro meglio. In vari momenti e modi ci sentiamo tutti inadeguati, incerti e magari indegni. Tuttavia, impegnandoci fedelmente ad amare Dio e a ministrare ai nostri simili, possiamo sentire l'amore di Dio e l'ispirazione necessaria per la loro e la nostra vita, in modi nuovi e più santi. Con compassione, il nostro Salvatore ci incoraggia e ci promette che possiamo spingerci innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini. La dottrina di Cristo, l'espiazione del nostro Salvatore e il nostro percorrere con tutta l'anima il suo sentiero dell'alleanza possono aiutarci a conoscere le sue verità e renderci liberi. Attesto che la pienezza del suo Vangelo e il suo piano di felicità sono restaurati e insegnati nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, nelle Sacre Scritture e dai profeti, a partire dal profeta Joseph Smith fino al presidente Russell M. Nelson oggi. Attesto che il suo sentiero dell'alleanza conduce al dono più grande promesso dal nostro Padre Celeste: avrete la vita eterna. Prego che ci giungano le sue benedizioni e la sua gioia duratura mentre scaldiamo il nostro cuore, le nostre speranze e il nostro impegno al fuoco del nostro falò di fede. Nel sacro e santo nome di Gesù Cristo. Amen.
A few weeks ago, I took part in the baptism.
Qualche settimana fa ho partecipato al battesimo di alcuni bambini di 8 anni.
avevano cominciato ad apprendere il Vangelo di Gesù Cristo dai loro genitori e dai loro insegnanti. Il seme della fede in Lui aveva iniziato a crescere in loro e ora volevano seguirlo nelle acque del battesimo per diventare membri della sua Chiesa restaurata. Osservando il loro entusiasmo, mi sono chiesto in che misura comprendessero un aspetto importante dell'alleanza battesimale, l'impegno di prendere su di sé il nome di Gesù Cristo. Fin dall'inizio, Dio ha proclamato la posizione preeminente che il nome di Gesù Cristo occupa nel suo piano per noi. Al nostro primo padre Adamo, un angelo insegnò: «Fai tutto ciò che fai nel nome del Figlio, e pentiti e invoca Dio nel nome del Figlio da ora e per sempre». Un profeta del Libro di Mormon, il re Beniamino, insegnò al suo popolo: «Non sarà dato alcun altro nome né alcun altro mezzo per cui la salvezza possa giungere». Il Signore ha riaffermato questa verità al profeta Joseph Smith: «Ecco, Gesù Cristo è il nome che è dato dal Padre, e non è dato alcun altro nome mediante il quale l'uomo possa essere salvato». Ai nostri giorni, il presidente Hawks ha insegnato che coloro che esercitano la fede nel sacro nome di Gesù Cristo e stipulano questa alleanza hanno il diritto di beneficiare del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Il nostro Padre Celeste vuole che sia assolutamente chiaro che il nome di suo Figlio, Gesù Cristo, non è semplicemente un nome fra tanti. Al nome del Salvatore è associato un potere unico ed essenziale. È il solo nome tramite il quale è possibile la salvezza. Mettendo in risalto questa verità in ogni dispensazione, il nostro amorevole Padre rassicura tutti i suoi figli che esiste una via per tornare a Lui. Avere una via certa, però, non significa che il nostro ritorno sia automaticamente assicurato. Dio ci dice che occorre che agiamo. Pertanto tutti devono prendere su di sé il nome che è dato dal Padre. Per accedere al potere salvifico che si riceve soltanto tramite il nome di Cristo, dobbiamo umiliarci dinanzi a Dio, dimostrare di avere un cuore spezzato e uno spirito contrito ed essere disposti a prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, qualificandoci così, come i miei giovani amici di 8 anni, a essere ricevuti nella sua Chiesa mediante il battesimo. Tutti coloro che desiderano sinceramente prendere il nome del Salvatore su di sé devono soddisfare i requisiti per l'ordinanza del battesimo e poi riceverla, per dare a Dio una dimostrazione tangibile della loro decisione. Ma il battesimo non è che l'inizio. Prendere non è un termine passivo, è un verbo d'azione con molti usi. Parimenti, l'impegno di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo richiede azione e abbraccia una molteplicità di aspetti. Ad esempio, si usa dire prendere nel senso di assumere o introdurre nel proprio corpo, come quando prendiamo un sorso d'acqua. Prendendo su di noi il nome di Cristo, ci impegniamo ad assumere nel profondo del nostro essere i suoi insegnamenti, le sue caratteristiche e in definitiva il suo amore per farli diventare parte di noi. Di qui l'importanza dell'invito del Presidente Nelson rivolto ai giovani adulti di pregare e cercare ardentemente di capire che cosa significa per loro personalmente ognuno dei vari titoli e nomi riferiti al Salvatore e di nutrirsi abbondantemente delle parole di Cristo nelle Scritture, particolarmente il Libro di Mormon. In altri casi si usa dire prendere qualcuno come modello, prendere un'idea o un principio come veri, nel senso di accettarli come tali. Quando prendiamo su di noi il nome di Cristo, lo accettiamo come nostro Salvatore e prendiamo continuamente i suoi insegnamenti come guida per la nostra vita. Per tutte le decisioni importanti, possiamo accettare la verità del suo Vangelo e metterlo in pratica obbedientemente con tutto il nostro cuore, la nostra facoltà, la nostra mente e la nostra forza. Si usa il verbo prendere anche in espressioni come prendersi un impegno, nel senso di farsi carico di una qualche responsabilità. Prendersi una responsabilità al lavoro, prendersi un impegno all'interno di una causa o di un movimento sono esperienze comuni. Quando prendiamo su di noi il nome di Cristo, ci assumiamo la responsabilità di un vero discepolo, sosteniamo la sua causa e stiamo come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa, in ogni luogo di cui possiamo trovarci. Il Presidente Nelson ha invitato ogni giovane donna e ogni giovane uomo ad arruolarsi nel battaglione di giovani del Signore allo scopo di contribuire al raduno di Israele. Tutti noi, inoltre, prendiamo volentieri l'impegno richiestoci dal profeta di usare il nome rivelato dal Salvatore stesso per la sua Chiesa restaurata, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Nel prendere il nome del Salvatore su di noi, col tempo dobbiamo comprendere che la causa di Cristo e quella della sua Chiesa sono una cosa sola. Non possono essere separate. Similmente, anche l'essere discepoli del Salvatore e l'essere membri attivi della sua Chiesa sono due cose indiscindibili. Se vacilliamo nel nostro impegno verso l'una, anche il nostro impegno verso l'altra si affievolirà, come è vero che la notte segue il giorno. Alcuni sono riluttanti ad addossarsi il nome di Gesù Cristo e la sua causa perché lo vedono come un impegno eccessivamente restrittivo, limitante e opprimente. In realtà, prendere su di noi il nome di Cristo ci porta libertà e progresso, risveglia quel desiderio che provammo quando accettammo per la nostra fede nel Salvatore il piano di Dio. Con questo desiderio vivo nel nostro cuore possiamo scoprire il vero scopo dei doni e dei talenti che Dio ci ha dato, sperimentare il suo amore corroborante e curarci di più del benessere del prossimo. Quando prendiamo su di noi il nome del Salvatore, ci atteniamo veramente a ogni cosa buona e diventiamo come Lui. È importante ricordare che prendere su di noi il nome del Salvatore è un impegno che assumiamo tramite alleanza e cominciamo dal battesimo. Il Presidente Nelson ha insegnato il vostro impegno a seguire il Salvatore stipulando alleanze con Lui e poi rispettando tali alleanze vi aprirà la porta di ogni benedizione e privilegio spirituale disponibile agli uomini, alle donne e ai bambini di ogni dove. Uno dei supremi privilegi del prendere su di noi il nome del Salvatore mediante il battesimo è la possibilità di ricevere l'ordinanza successiva lungo il sentiero dell'alleanza, la confermazione. Quando tra i miei amici di 8 anni con cui ho parlato ho chiesto a una bambina che cosa significasse per lei prendere su di sé il nome di Cristo, ha risposto semplicemente: vuol dire che potrò avere lo Spirito Santo. Aveva ragione. Il dono dello Spirito Santo si riceve con la confermazione, dopo che abbiamo ricevuto l'ordinanza del battesimo. Questo dono ci dà il diritto e la possibilità di avere lo Spirito Santo come compagno costante. Se daremo ascolto e obbediremo alla sua voce calma e sommessa, Egli ci manterrà sul sentiero dell'alleanza che abbiamo imboccato con il battesimo. Ci avvertirà quando saremo tentati di allontanarcene e quando necessario ci esortirà a pentirci e cambiare. Il nostro obiettivo dopo il battesimo è quello di mantenere lo Spirito Santo sempre con noi, così da poter continuare a progredire lungo il sentiero dell'alleanza. Lo Spirito Santo può rimanere con noi solo nella misura in cui ci manteniamo puri e liberi dal peccato. Per questo il Signore ci ha dato modo di rinnovare continuamente l'effetto purificatore del nostro battesimo attraverso un'altra ordinanza, il sacramento. Ogni settimana possiamo testimoniare che siamo nuovamente disposti a prendere su di noi il nome del Figlio di Dio, prendendo con la mano gli emblemi della carne e del sangue del Signore, il pane e l'acqua, e assumendoli nel profondo della nostra anima. Il Salvatore, in cambio, compie il miracolo di purificarci ancora una volta, qualificandoci così ad avere la continua influenza dello Spirito Santo. Non è questa una prova dell'infinita misericordia insita soltanto nel nome di Gesù Cristo? Come noi prendiamo il suo nome su di noi, così Egli prende i nostri peccati, i nostri dolori su di sé, e le sue braccia rimangono tese per circondarci con il suo amore. Il sacramento ci ricorda ogni settimana che prendere su di noi il nome di Gesù Cristo è un impegno continuo e costante, non un evento limitato al solo giorno del nostro battesimo. Possiamo continuamente e ripetutamente godere del santo sacrificio col quale Gesù ci ha riscattati affinché tramite gli emblemi della sua carne e del suo sangue ricevessimo la remissione dei nostri peccati. Non c'è da meravigliarsi perciò che ogni qualvolta che i figli di Dio comprendono le grandiose benedizioni spirituali che si possono ottenere prendendo su di sé il nome di Cristo, la loro reazione sia sempre di gioia, il loro desiderio sia sempre quello di entrare in alleanza con Dio. Se seguiremo il sentiero dell'alleanza divinamente tracciato, il nostro impegno e i nostri sforzi di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo ci daranno la forza di conservare sempre il suo nome scritto nel nostro cuore. Ameremo Dio e coloro che ci circondano e avremo il desiderio di servirli. Osserveremo i suoi comandamenti e desidereremo fortemente di avvicinarci a Lui, stringendo con Lui altre alleanze. Quando ci ritroveremo deboli e incapaci di agire secondo i nostri retti desideri, lo supplicheremo di darci quella forza che si ottiene soltanto in virtù del suo nome, ed egli verrà in nostro aiuto. Se persevereremo fedelmente, verrà il giorno in cui lo vedremo e saremo con lui, e scopriremo di essere diventati come lui, qualificandoci così per ritornare alla presenza del Padre. Poiché la promessa del Salvatore è sicura, coloro che crederanno nel nome di Gesù Cristo e adoreranno il Padre in nome suo e persevereranno nella fede del suo nome fino alla fine saranno salvati nel regno di Dio. Gioisco assieme a voi del fatto che queste benedizioni incomparabili sono possibili prendendo su di noi il nome di Gesù Cristo, del quale e nel cui nome rendo testimonianza. Amen.
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio e per la splendida musica che è stata offerta da questo coro dei missionari. A motivo dei recenti cambiamenti apportati al programma della conferenza generale, ricordiamo alle sorelle dagli 8 anni in su che la sessione generale delle donne si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle ore 18, ora di Salt Lake City. La trasmissione La parola e la musica avrà luogo domani mattina dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina della conferenza. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Dieter F. Uchtdorf del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà la riunione cantando O Speranza di Israele. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Yoni L. Koch dei 70.
My dear brothers and sisters, it's such a wonderful occasion.
Miei cari fratelli e sorelle, è una meravigliosa occasione essere qui con voi in questa bellissima conferenza generale oggi e ascoltare i messaggi ispirati e questo bellissimo coro di missionari che rappresenta molte migliaia di missionari in tutto il mondo. E essendo uniti nella fede oggi, sosteniamo il nostro profeta Russell M. Nelson e le altre autorità generali. E che bello essere qui con voi oggi. L'antico re Salomone fu uno degli esseri umani all'apparenza di maggior successo della storia. Sembrava che avesse tutto: denaro, potere, adorazione e onori. Tuttavia, dopo decenni di autoindulgenza e di lusso, come sintetizzò la sua vita? Tutto è vanità, disse. Quest'uomo, che aveva tutto, finì per essere insoddisfatto, pessimista e infelice, nonostante tutti i vantaggi di cui godeva. In tedesco c'è una parola, Weltschmerz, che in senso lato indica la tristezza che deriva dal rimuginare su come il mondo sia inferiore a come noi pensiamo dovrebbe essere. Forse c'è un po' di Weltschmerz in tutti noi. Quando sofferenze silenziose si insinuano negli angoli della nostra vita, quando la tristezza satura le nostre giornate, getta ombre oscure sulle nostre notti, quando la tragedia e le ingiustizie entrano nel mondo che ci circonda, anche nella vita di coloro che amiamo, quando percorriamo il nostro sentiero personale e solitario di sventura e il dolore rende buia la nostra pace e infrange la nostra tranquillità, potremmo essere tentati di concordare con Salomone che la vita è vana e priva di senso. La buona notizia è che c'è speranza. C'è una soluzione al vuoto, alla vanità e al Weltschmerz della vita. C'è una soluzione anche alla disperazione e allo scoraggiamento più profondi che potreste provare. Questa speranza si trova nel potere trasformatore del Vangelo di Gesù Cristo e nel potere redentore del Salvatore che guarisce le nostre malattie dell'anima. Gesù ha dichiarato: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Otteniamo questa vita ad esuberanza non concentrandoci sulle nostre necessità o sui nostri successi, ma diventando veri discepoli di Gesù Cristo, seguendo le sue vie e impegnandoci nella sua opera. Troviamo la vita ad esuberanza dimenticando noi stessi e impegnandoci nella grande causa di Cristo. E qual è la causa di Cristo? È credere in Lui, amare come Lui amava e agire come Lui agiva. Gesù è andato attorno facendo del bene. Camminava tra i poveri, gli emarginati, i malati e coloro che provavano vergogna. Ministrava agli indifesi, ai deboli e a coloro che non avevano amici. Passava del tempo con loro. Parlava con loro e li guarì tutti. Ovunque andasse, il Salvatore insegnava la buona novella del Vangelo. Condivideva le verità eterne che rendevano le persone libere sia spiritualmente che materialmente. Coloro che si dedicano alla causa di Cristo scoprono la veridicità della promessa del Salvatore. Chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. Salomone aveva torto, miei cari fratelli e sorelle. La vita non è vanità. Al contrario, può essere piena di scopo, di significato e di pace. Le mani guaritrici di Gesù Cristo sono tese verso tutti coloro che lo cercano. So senza alcun dubbio che credere in Dio, amarlo e cercare di seguire Cristo può cambiare il nostro cuore, lenire il nostro dolore e riempire la nostra anima di una immensa gioia. Naturalmente, dobbiamo avere più di una semplice comprensione intellettuale del Vangelo perché esso possa avere questa influenza guaritrice nella nostra vita. Dobbiamo incorporarlo nella nostra vita, renderlo parte di chi siamo e di ciò che facciamo. Suggerisco che l'essere discepoli inizia con tre semplici parole: credere, amare, agire. Credere in Dio porta ad avere fede in Lui e a sviluppare fiducia nella Sua parola. La fede fa crescere nel nostro cuore l'amore per Dio e per gli altri. A mano che cresce, questo amore ci ispira a emulare il Salvatore, mentre continuiamo il nostro grande viaggio sul sentiero del discepolato. Potreste pensare, ma è una visione un po' semplicistica. I problemi della vita, di sicuro i miei problemi, sono troppo complessi per avere una soluzione così semplice. Non si può curare il Weltschmerz con tre semplici parole: credere, amare e agire.
Non
è l'aforismo che cura. È l'amore di Dio che soccorre, ristabilisce e vivifica. Dio vi conosce. Siete suoi figli. Egli vi ama. Anche quando pensate di non poter essere amati, Egli si protende verso di voi. Oggi stesso e ogni giorno, Egli si protende verso di voi, desiderando guarirvi, sollevarvi e sostituire il vuoto che avete nel cuore con una gioia duratura. Egli vuole spazzare via tutte le tenebre che adombrano la vostra vita e riempirla con la luce sacra e brillante della sua gloria senza fine. Io l'ho provato personalmente e ho la testimonianza, quale apostolo del Signore Gesù Cristo, che tutti coloro che vengono a Dio, tutti coloro che credono, amano e agiscono, possono provare la stessa cosa. Le scritture ci insegnano che senza fede è impossibile piacere a Dio, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Per alcuni credere è difficile. Il nostro orgoglio diventa un ostacolo. Magari pensiamo che, poiché siamo intelligenti, istruiti o esperti, non possiamo proprio credere in Dio. E iniziamo a vedere la religione come una tradizione stolta. Secondo la mia esperienza, la fede non è tanto un quadro che guardiamo e ammiriamo e su cui discutiamo e teorizziamo. È più un aratro che portiamo nei campi e che con il sudore della nostra fronte crea dei solchi nel suolo che accolgono i semi e portano frutti che saranno permanenti. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Questa è la promessa fatta a tutti coloro che cercano di credere. Le scritture rivelano che più amiamo Dio e i suoi figli, più siamo felici. L'amore di cui parla Gesù, tuttavia, non è come un buono regalo che poi si getta via per dedicarsi ad altre cose. Non è un amore di cui si parla e poi ci si dimentica. Non è del tipo, fammi sapere se posso fare qualcosa. L'amore di cui parla Dio è il tipo di amore che entra nel nostro cuore appena ci svegliamo la mattina, ci rimane per tutto il giorno e cresce nel nostro cuore quando, alla fine della giornata, diamo voce alle nostre preghiere. Questo è l'amore inesprimibile che il Padre Celeste ha per noi. È questa compassione infinita che ci permette di vedere più chiaramente gli altri per ciò che sono. Attraverso le lenti dell'amore puro, vediamo degli esseri immortali con un potenziale e un valore infiniti, i figli e le figlie diletti di Dio Onnipotente. Una volta che vediamo attraverso queste lenti, non possiamo ignorare, trascurare né discriminare nessuno. Nell'opera del Salvatore, spesso è mediante cose piccole e semplici che si avverano grandi cose. Sappiamo che serve una pratica costante per diventare bravi in qualcosa, che si tratti di suonare il clarinetto, tirare un pallone in rete, riparare una macchina o pilotare un aeroplano. È grazie all'esercizio che possiamo migliorare sempre di più. L'organizzazione che il nostro Salvatore ha creato sulla terra, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ci aiuta a fare proprio questo. Ci offre un luogo in cui esercitarci e a vivere come Lui ci ha insegnato e a benedire gli altri, come ha fatto Lui. Come membri della Chiesa ci vengono date delle chiamate, delle responsabilità e delle opportunità per offrire compassione agli altri e ministrare loro. Recentemente la Chiesa ha posto una rinnovata enfasi sul ministrare, ossia sul servire o amare il prossimo. Si è riflettuto molto per decidere come chiamare questa enfasi particolare.
It is a more refined way to love and serve our fellow beings.
È un modo ancora più grande di servire i nostri compagni nella vita. Ci siamo chiesti come avremmo dovuto chiamare questa enfasi. Uno dei nomi presi in considerazione è stata opera pastorale, un riferimento confacente all'invito di Cristo: pasci le mie pecore. Ma che avrebbe creato almeno un problema. L'utilizzo di questo nome avrebbe fatto di me un pastore tedesco.
Consequently,
quindi sono molto contento del termine ministrare. Ovviamente questa enfasi non è nuova. Ci offre semplicemente un'occasione rinnovata e perfezionata di mettere in pratica il comandamento del Salvatore: amatevi gli uni gli altri. Pensate all'opera missionaria. Condividere il Vangelo con coraggio, umiltà e sicurezza è un meraviglioso esempio di come prendersi cura delle necessità spirituali altrui. Oppure svolgere il lavoro di tempio, cercando i nomi dei nostri antenati e offrendo loro le benedizioni dell'eternità. Che modo divino di ministrare. Pensate all'atto di cercare i poveri e i bisognosi, sollevare le mani cadenti o benedire gli ammalati e gli afflitti. Non sono proprio questi gli atti di ministero puro che il Signore ha praticato mentre era sulla terra? Se non siete membri della Chiesa, vi invito a venire e a unirvi a noi. Se siete membri della Chiesa, ma attualmente non partecipate attivamente, per favore, tornate. Abbiamo bisogno di voi. Venite, aggiungete la vostra forza alla nostra. Grazie ai vostri talenti, alle vostre capacità e alle vostre personalità, che sono unici, ci aiuterete a diventare migliori e più felici. In compenso, anche noi aiuteremo voi a diventare migliori e più felici. Venite, aiutateci a edificare e rafforzare una cultura di guarigione, di gentilezza e di misericordia verso tutti i figli di Dio, poiché tutti ci stiamo adoperando per diventare creature nuove, quando le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Dio ci mostra in che direzione muoverci, in avanti e verso l'alto. Egli ci dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Lavoriamo tutti insieme per diventare il popolo che Dio vuole che diventiamo. Questo è il tipo di cultura del Vangelo che desideriamo coltivare nella Chiesa di Gesù Cristo. Cerchiamo di rafforzare la Chiesa, quale luogo in cui perdonare gli uni gli altri, dove resistiamo alla tentazione di trovare colpe, di spettegolare e di sminuire gli altri, dove invece di evidenziare i difetti ci edifichiamo e ci aiutiamo a vicenda
a diventare il meglio che possiamo essere. Voglio rinnovarvi questo invito. Unitevi a noi. Abbiamo bisogno di voi. Scoprirete che questa chiesa è piena di alcune delle migliori persone che ci siano al mondo. Sono accoglienti, affettuose, gentili e sincere. Si sacrificano lavorando sodo e a volte compiono addirittura atti eroici. E sono anche dolorosamente imperfette. Commettono degli errori. Di tanto in tanto dicono cose che non dovrebbero. Fanno cose che vorrebbero non aver fatto. Tuttavia, hanno questo in comune. Vogliono migliorare e avvicinarsi di più al Signore, il nostro Salvatore. Cercano di fare le cose giuste. Credono. Amano. Agiscono. Vogliono diventare meno egoiste, più compassionevoli, più pure, più simili a Gesù. Sì, a volte la vita può essere dura. Certamente tutti abbiamo i nostri momenti di disperazione e di scoraggiamento. Ma il Vangelo di Gesù Cristo offre speranza. E nella Chiesa di Gesù Cristo ci uniamo ad altri che cercano un luogo in cui sentirsi a casa. Un luogo di crescita in cui, insieme, possiamo credere, amare e agire. Nonostante le nostre differenze, cerchiamo di accettarci a vicenda come figli e figlie del nostro amato Padre Celeste. Sono estremamente grato di essere membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e di sapere che Dio ama i Suoi figli abbastanza da dar loro un piano per trovare felicità e significato in questa vita e un modo per provare gioia eterna nelle dimore di gloria nella vita a venire. Sono grato che Dio ci abbia dato un modo per guarire le malattie dell'anima e il Weltschmerz della vita. Attesto e vi lascio la mia benedizione che se crediamo in Dio, se lo amiamo e amiamo i Suoi figli con tutto il nostro cuore e cerchiamo di agire come Egli ci ha indicato, troveremo guarigione, pace, felicità e significato nel nome di Gesù Cristo, il Salvatore.
Amen.
Amen.
Amato Padre che sei nei cieli, veniamo dinanzi a te con il cuore pieno di gratitudine per i preziosi insegnamenti, le preziose istruzioni ricevuti dagli apostoli e dai dirigenti di questi giorni. Siamo molto grati per la musica offerta dai nostri missionari. Ti ringraziamo in particolare per il dolce spirito sentito quest'oggi. Ti chiediamo di benedirci affinché la forza, la determinazione, il coraggio, la capacità di agire in base alle cose che abbiamo sentito quest'oggi sia con noi. Ti preghiamo di benedirci, Padre, con la capacità di preparare la nostra mente e il nostro cuore per la prossima sessione della conferenza generale, affinché possiamo ricevere ulteriore rivelazione personale. E preghiamo per queste cose umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vi abbiamo trasmesso la 188esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da un coro congiunto di missionari del Centro di Addestramento di Provo, nello Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico della Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.